Queste piante qui, prova a toccarle.
Allora le tocco.
Ecco, gli ha fatto male?
No, niente.
No, era semplicemente una piantina di melo. Invece sono geneticamente modificate. Non tutte di questa serie qui. Adesso li abbiamo infettati con una malattia che è la ticcolatura dal melo. E vediamo, lo sappiamo già naturalmente, è per una dimostrazione quali sono resistenti, quali sono suscettibili. E anche qui vede scritto CIS.
Sì.
E in certi vede GA e altri nomi. Dove c'è CIS? Sono piante trasformate con una tecnica assolutamente nuova, che vuol dire una tecnica che contiene solo geni che derivano dal melo, gli stessi geni che possiamo incrociare normalmente dentro.
Cesare Gessler è docente di patologia vegetale all'Istituto di Biologia Integrativa, una branca della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari del Politecnico Federale di Zurigo. Cresciuto in Ticino, dove è ancora residente, Gessler si è laureato in agronomia al Politecnico di Zurigo, alternando gli studi e delle esperienze sul campo in Canada. Di ritorno in Svizzera ha iniziato il percorso accademico classico, prima assistente, poi ricercatore, qualche anno di studi in America e infine professore. Il suo campo di ricerca è la lotta contro le malattie delle piante, lotta che affronta non con la chimica ma sfruttando le resistenze innate nei vegetali, convinto che la genetica sia la soluzione migliore sia per ridurre l'impatto delle malattie che l'uso dei pesticidi. Insieme a un cospicuo gruppo di ricerca, nel laboratorio zurighese Gessler lavora su alcune malattie comuni del melo e della vigna. Usando una nuova tecnica di manipolazione genetica chiamata cisgenetica, che si serve unicamente di materiale genetico proveniente da vecchie varietà di melo, il gruppo cerca di ottenere delle piante resistenti a malattie fungine e batteriche, quali la ticcolatura del melo e il fuoco batterico. Le piccole piante di melo che abbiamo appena visto e toccato si trovano nelle serre dell'istituto e, come ci spiega Gessler, sono il risultato di lunghi anni di studi.
È una lunga storia, in altre parole. Nel 90 abbiamo cominciato a identificare i geni, abbiamo sviluppato cosiddetti marcatori per i geni per la selezione normale che fanno alla stazione di ricerca di Evansville. Cioè loro fanno incrocio e poi si fa un'analisi molecolare per vedere se il gene di resistenza è presente o no. E da lì il prossimo passo è stato: andiamo a trovare la sequenza che dà questa informazione, cioè questo gene. Così, inizio del 2004, credo, abbiamo creato le prime piante transgeniche con questi geni, però dal melo, però con tutto il sistema di selezione ancora dentro e tutto, e poi con la moratoria, dove io ero in favore della moratoria perché i prodotti che c'erano a quei tempi lì, e ci sono ancora adesso, non sono necessari per la Svizzera, ci siamo posti il problema: ma che prodotti vogliamo? E allora, visto che l'opposizione contro specialmente questi geni che vengono da batteri è grande, abbiamo deciso, allora cosa facciamo? Eliminiamo, tiriamo via tutti i batteri che non vengono da un donatore che si può incrociare, cioè dal melo stesso.
Danza la vita tua al ritmo del tempo che va, ridi dalla tua allegria, cogli la primavera.
La ricerca che facciamo oggigiorno è nata dal concetto: vogliamo una pianta resistente, e il nostro, diciamo, animaletto di ricerca è stato in fin dei conti la mela e da una parte anche la vite. La mela normalmente, lo sapete, bisogna trattare un 12 a 15 volte con dei pesticidi contro la ticcolatura, si chiamano fungicidi in questo caso. E da più di 100 anni si cerca di incorporare della resistenza che vengono ai meli selvatici. Qualche successo si ha. Oggigiorno si hanno delle varietà come la Topaz, Arriva e altre che sono resistenti. Solamente la differenza tra una Gala suscettibile e una Golden suscettibile, questi Topaz e Arriva, è semplicemente che la mela non è la stessa. La mela non è come la banana, che compriamo la banana, non ci interessa dalla varietà, la mela compriamo perché questa varietà ci piace o non ci piace. E ogni volta che si fa un incrocio da una mela, nasce una mela nuova, diversa di qualità.
Quindi cambia il gusto, cambiano tutte le connotazioni?
Non solo il gusto, naturalmente, cambia, e questo è molto importante, la capacità di mantenerla nel frigo, cioè conservarla, la capacità di produzione, e cambia tutti gli aspetti. Allora, per guadagnare la popolarità, queste nuove varietà devono competere con delle Gala, con delle Golden Delicious, con varietà simili, il che è molto difficile. Allora, l'idea è nata, in fin dei conti, cosa possiamo fare? Invece di fare un incrocio nuovo e selezionare un nuovo melo che dura magari 50 anni finché sia qualcosa di ragionevole, prendiamo una gala e inseriamo direttamente il gene, la caratteristica si può dire, che manca a questa gala, cioè la resistenza in questo caso contro l'articolatura, rispettivamente la resistenza contro il fuoco batterico. Questi sono i due obiettivi.
Professor Gessler, che differenza c'è tra una mela incrociata normalmente e quelle prodotte in questo modo?
C'è la differenza che la gala resta gala come qualità, il che non possiamo fare con gli incroci normali, o la golden o quello che vuole. L'altra differenza è possiamo aggiungere, oggi abbiamo aggiunto la caratteristica resistenza all'articolatura, domani aggiungiamo la caratteristica resistenza al fuoco batterico. E magari aggiungiamo poi un'altra resistenza, eccetera, eccetera. Possiamo migliorare la cosa. La differenza è anche un'altra, che noi non sappiamo a priori dove inseriamo questo gene, cioè l'agrobacterium naturalmente che inserisce il gene, e lui lo fa a caso.
E questo, Cesare Gessler, che cosa significa? Forse è proprio il punto che inquieta maggiormente.
Allora, sicuramente ci sono tanti fatti che non capiamo. Possiamo, dopo la trasformazione, verificare dove è inserito. È chiaro che ci sono sempre dei cosiddetti rischi fantomatici. Qualcuno può sempre immaginare che la pianta, lei l'ha toccata prima, sviluppi qualche caratteristica di essere altamente tossica. Si può immaginare di tutto. Non lo so se si ha ragione. Noi non possiamo far di più di quello.
Probabilmente, professor Gessler, le persone non è che sono spaventate dalla pianta in sé, pensano che mangiando questo genere di frutti, cioè alimentandosi con le mele, in questo caso però con gli OGM in generale, mangiando dei prodotti di cui non si conosce bene la manipolazione, perché comunque viene inserito un elemento in un punto di una catena e non sappiamo esattamente che cosa sarà prodotto, quale potrebbe essere il risultato. Credo che forse la paura è più legata a questo.
Sì, ed è esattamente per questa ragione che abbiamo solo preso dei geni che vengono dal melo stesso, perché il prodotto lo mangiate quando mangiate una topaz, quando mangiate una mela resistente all'articolatura, lo mangiate. E sappiamo esattamente che non ha mai fatto male a nessuno, perché altrimenti le varietà resistenti non avrebbero quel piccolo ma buon successo, specialmente nell'agricoltura biologica. Il luogo di inserzione sappiamo, è sicuramente ancora una questione, e stiamo... Almeno abbiamo sviluppato le idee oggi per sostituire specificamente dei geni non funzionanti. E sarà il prossimo passo che si sostituisce esattamente, precisamente al luogo, un gene che non dà resistenza ma che è uguale.
Sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo. Posa la falce, danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora.
Professor Gessler, riassumendo, ci può dire qual è la differenza più grande tra la tecnica che state usando, cioè la cisgenetica, e la transgenetica?
Allora, qui è l'errore fondamentale che lei ha detto, tecnica. Non dobbiamo guardare la tecnica, dobbiamo guardare il prodotto. E questo è l'errore anche nella nostra legislazione, è un errore fondamentale secondo me, che guardiamo sempre la tecnica, che è sempre ancora la manipolazione genetica, dobbiamo guardare il prodotto. Allora la differenza del prodotto è molto semplice, non abbiamo geni che vengono da organismi che non possiamo incrociare, abbiamo solo geni e le regioni che abbiamo bisogno, promotore e terminatore, che vengono esattamente da un malus, che possiamo incrociare dentro, vuol dire tutto, sia il DNA che il prodotto di questo gene, l'abbiamo già mangiato, l'abbiamo già testato e anche il suo effetto è conosciuto. L'unica differenza è che dobbiamo verificare che è inserito in un posto dove non disturba, questo è fattibile, e il resto, in fin dei conti, possiamo dire non vedo funzionalmente la differenza tra una mela cisgenica e una mela normale. Il vantaggio è chiaro, usiamo 10-15 trattamenti meno di fungicidi in campo, che è un bene sia per colui che mangia, perché i residui, lo dimentichiamo sempre, ci sono, è un bene per l'ambiente, è un bene per contadino che non tratta, è un bene per il risparmio di energia, perché se facciamo 12 passaggi meno di trattore bisogna anche considerare quello, e perciò è un bene per tutti. La differenza è che nessuno ci guadagna soldi di coloro che hanno sviluppato queste tecniche, e perciò l'industria non è assolutamente in nessuna maniera interessata a queste mele. Anzi, se la propongono a Syngenta non la vogliono. Perché? Perché non vendono più i loro fungicidi.
Però è anche vero che se questo genere di prodotti, professor Gessler, arriva nelle mani delle grandi multinazionali, queste possono decidere anche come dirigere il mercato.
Assolutamente no. Abbiamo fatto dei calcoli e il plus valorem di una piantina, calcolando che un frutteto si rimpiazza ogni 15 anni con 4.000 piante, è circa 2-3 franchi. E perciò la Gala, diciamo CG, o Gala Plus, quello che vuole chiamarla, la posso vendere magari a un franco di più la piantina. Non divento ricco, non vale neanche la pena di fare un brevetto, eccetera, eccetera. È per quello che abbiamo solo i prodotti che abbiamo oggigiorno, che vengono riprodotti per seme, che devono usare, per esempio, resistenza all'erbicida, cioè il cotone, la colza, il mais e la soia. Questi sono i prodotti oggigiorno che abbiamo. I tratti che abbiamo dentro, la resistenza BT, che non interessa poi granché l'industria, ma specialmente erbicida, perché si può vendere anche l'erbicida e non solo i semi. Allora lei vede, il prodotto nemmeno resistente non interessa, altrimenti l'avrebbero già fatto e venduto.
Professor Gessler, come mai voi avete scelto di dedicare la vostra ricerca soprattutto alla mela e alla vigna?
Prima di tutto, sono delle colture che durano anni e non sono riprodotti da semi, e sappiamo esattamente, come ho detto prima, le colture riprodotte da semi che si possono vendere come semi del mais sono ambite dall'industria e non abbiamo nessuna chance di competere con l'industria. In più, queste colture non sono neanche quelle che vengono irrorate con pesticidi continuamente. Le colture irrorate con pesticidi sono esattamente quello che abbiamo detto prima, il melo e la vigna, la banana, ecco, possiamo lavorare anche con la banana. Sono queste colture qui che appunto abbiamo cambiato, così che sono per anni allo stesso posto con lo stesso materiale genetico, e lì abbiamo bisogno dei pesticidi. Allora il nostro interesse, il mio interesse come fitopatologo, cioè specialista delle malattie delle piante, era semplicemente ridurre l'introduzione di pesticidi nell'ambiente.
Per quanto riguarda invece, professor Gessler, gli esperimenti che state facendo sulla ticchiolatura del melo e sulle piante cisgeniche, state lavorando anche nel campo?
Allora, con delle piante trasformate geneticamente, sia trans che cisgeniche, ci vuole un permesso in Svizzera. Ottenere permessi, sapete bene, non è possibile se è per scopi di ricerca. Purtroppo in Svizzera le misure di protezione contro vandalismi è costosissima e certi elementi in Svizzera fanno di tutto per impedire questa ricerca. Allora noi non possiamo andare con le piante cisgeniche in campo, il trauma che ci ruinano, frutti di lavoro di anni, non lo voglio neanche avere. E abbiamo probabilmente la possibilità di andare in campo in Olanda l'anno prossimo. Se vogliamo regalare agli americani i nostri risultati, possiamo anche oggi già andare in campo in America. Io spero che il vantaggio che possiamo avere di queste piante sia anche possibile di averlo qui, anche se gli americani possono fare la stessa cosa, visto che noi non brevettiamo niente.
Tiriamo il foglio allora, tiriamo il foglio ancora, tiriamo il foglio e dimmi cosa ci vedi. Tiriamo il foglio allora, tiriamo il foglio ancora, tiriamo il foglio e dimmi cosa ci vedi.
Non crede, professor Gessler, che il fatto che ci sia un'opposizione da parte dell'opinione pubblica contro gli OGM sia soprattutto per questioni di salute?
Se fosse così, è per mancanza di conoscenza. Sicuramente sono d'accordo che teoricamente si possono essere X problemi, però quando conosciamo i problemi possiamo risolverli. Se lei fa un incrocio di due piante non conosciute, una mela selvaggia così, ricombina molto più geni di cui non conosciamo neanche l'effetto che mettendo dentro i geni che conosciamo esattamente. C'è però un altro fatto: noi abbiamo imparato a conoscere le piante OGM solamente attraverso queste piante che rendono alla grande industria come la Monsanto, 95% è Monsanto si può dire, e rendono all'agricoltura enorme di 2.000-3.000 ettari di una sola coltura, che ci sono degli enormi problemi che in se stesso non è legato alla manipolazione genetica, ma legata al prodotto specificamente, in questo caso per esempio la soia resistente all'erbicida, 2000 ettari trattati tutti con il Roundup o quello che è. È una tecnica che permetterà in futuro, non dico salvare il mondo, ma permetterà sicuramente dei grandi risparmi nell'applicazione di pesticidi, permetterà sicuramente dei miglioramenti per piante di processo industriale, però dobbiamo andare oltre alle piante resistenti all'erbicida. E sarà la ricerca pubblica che farà avanzare quello, perché purtroppo, per fortuna si può anche dire, le case private devono guadagnare soldi, e con queste piante migliorate geneticamente, come appunto melo o anche in futuro magari la banana, resistenza contro la sigatoca, che è una malattia che nella banana viene trattata 30 volte all'anno, immagini, contro pesticidi in massa che vengono applicati, se possiamo fare qualcosa di simile, secondo me è un grosso vantaggio.
Professor Gessler, un altro grande dubbio nei confronti del transgenetico, quindi di questi prodotti modificati geneticamente, è legata anche a delle questioni etiche, cioè nel senso che la modificazione del genoma viene spesso associata all'idea di una scienza che si sostituisce a Dio o all'idea dell'intervento umano contrapposto a quello della natura. Ecco, questo scontro-incontro, scienza-etica, lei come studioso come lo vive?
Non ho personalmente questo problema per altre ragioni, però lo capisco esattamente e lo rispetto. Io sono assolutamente dell'opinione che non ha senso creare qualcosa che la selezione naturale finora non ha creato. Le faccio un esempio molto pratico. Il salmone, buono da mangiare. Più in fretta cresce, più soldi si può guadagnare. Oggigiorno viene allevato in fiordi chiusi da rete. Allora è facile introdurre nel salmone un gene che lo fa crescere il doppio. Favoloso, si può dire. Il guadagno è immensamente più grande, cresce il doppio. Però è questo un pericolo enorme, perché se uno di questi salmoni scappa, ci vuota il mare dopo. Perché il salmone è un predatore. Se cresce molto più rapidamente, è anche un predatore che ha bisogno molto più da consumare. E vede, possiamo fare dei disastri enormi. Allora io sono dell'opinione, non dobbiamo fare niente che la natura non può fare. E la natura, e per quello ritorno al nostro genetico, la natura può fare tranquillamente, e ha sempre fatto, una pianta resistente all'articolatura, che un giorno diventerà di nuovo suscettibile, perché anche il fungo dell'articolatura si evolve, e nella corsa proprio tra i due. Solamente noi abbiamo dimenticato quello. Nella natura il melo viene riprodotto per seme, e non per talea. Noi cosa facciamo? I milioni di alberi di golden che ci sono al mondo sono tutti riprodotti per talea, sono tutti uguali, tutte le piante di merlot sono uguali che abbiamo in Ticino, riprodotte in una maniera che la natura non ha mai fatto. E questo ha dato un enorme vantaggio ai funghi, perché questi adesso, questi patogeni, possono attaccare una cosa omogenea geneticamente per loro. Allora quello che noi facciamo è ricreiamo questa biodiversità verso il patogeno, che si trova tutto un tratto ostacolato da certe piante, e un giorno o l'altro sarà capace anche di annullare questa resistenza che abbiamo messo dentro, ma grazie alla biotecnologia noi siamo migliori di lui, siamo capaci di evolvere la pianta come l'ho fatto la natura, come l'ha sempre fatto, in maniera veloce, solamente rispettando però il desiderio o la richiesta del frutteto di 2 o 3 ettari di gala, tutti uguali, che la natura non ha mai fatto. Però vadi a dire a un nostro contadino, tu devi piantare una pianta di gala, la prossima è una golden, la terza è così, oppure dire no, neanche quella non è giusto, dobbiamo ritornare indietro, dimenticare il sistema di produzione vegetativa delle talee e ritornare al seme, come fa la natura? Vede, è un po' una pretesa quello di ritornare alla natura, incompleta, nel senso non dobbiamo usare pesticidi, non dobbiamo usare moderni metodi di trasformazione. E allora sì, allora ritorniamo indietro e ritorniamo al seme, e ogni albero avrà una mela differente.
professor Gessler, la cisgenetica è stata definita un po' come la biotecnologia verde. Ci può spiegare se questa definizione in effetti è accettabile? Cioè, significa davvero che si possa parlare di cisgenetica come ricerca sostenibile?
Di nuovo, la cisgenetica è il prodotto che produciamo. È chiaro che a confronto del trans abbiamo una restrizione usando solo i geni della specie stessa. E sicuramente riduciamo i problemi ambientali, i possibili rischi ambientali enormemente, perché i rischi ambientali spariscono, nel senso che sono stati testati, tra virgolette, già dalla natura. E perciò possiamo in quel senso dire è più verde, è più ambientale, però non è mai la tecnica, è sempre il prodotto. Anche con la cisgenetica sono convinto possiamo fare dei prodotti che sarebbero pericolosi. Immagini semplicemente se noi incorporiamo in ogni mela certi geni che ha la Golden Delicious, che la Golden Delicious certa gente è allergica, ha un gene di allergia. E c'è gente al mondo che non possono mangiare la Golden Delicious perché non respirano più appena che hanno mangiato. Se inseriamo questo gene nella gala, faremo un disastro. Allora vede, chiaro che nessuno è interessato a mettere sul mercato dei prodotti che non vanno bene. Metteremo sicuramente in futuro, fra 20-30 anni, quando la legislazione sarà cambiata, quando l'opinione è cambiata, avremo sicuramente delle specie in cui abbiamo inserito geni di resistenza per evitare di doverli trattare con dei pesticidi. E questo è l'importante. E perciò per l'ambiente si può fare dei prodotti che valgono veramente qualche cosa.
Secondo lei, professore Gessler, si cercano soluzioni con la tecnica, diciamo, genetica, perché non ce ne sono altre, perché sono quelle che ci portano a delle soluzioni più immediate, o perché avete cominciato, perché state lavorando con questa tecnica?
Allora, è molto semplice. Sappiamo benone che l'agricoltura non ha avuto bisogno di pesticidi, diciamo, fino a metà del XIX secolo. In quel momento l'uomo ha importato dal Centro America attraverso gli Stati Uniti delle malattie, per esempio quella della patata, il marciume della patata, la Phytophthora infestans. Fine XIX secolo è arrivato anche diverse malattie della vigna e abbiamo dovuto cominciare in Ticino specialmente a piantare delle varietà come Isabella e altro, perché la varietà locale Vitis vinifera spariva, finché si è scoperto poi il rame e lo zolfo come pesticida, e lo stiamo ancora usando oggigiorno. E poi dopo l'industria, dopo la seconda guerra mondiale, ha cominciato a scoprire fungicidi sistemici di valore migliore, che oggi nel Merlot senza un otto trattamenti in Ticino non lo produciamo più. Pesticidi causano migliaia e migliaia di morti all'anno, non in Svizzera, ma per esempio nei paesi del terzo mondo. La soluzione dei pesticidi è una soluzione intermedia, perché non abbiamo niente di meglio. Allora ritorniamo indietro, come era una volta, e creiamo una biodiversità, proprio la parola chiave è la biodiversità, ma in un senso moderno, cioè creiamo la biodiversità contro il patogeno che si trova di fronte a un gene di resistenza, magari un altro gene di resistenza, eccetera, eccetera, e noi possiamo lo stesso produrre. E perciò la base genetica di resistenza è l'essenziale, come era prima dell'apparizione di queste malattie. La differenza è, lo possiamo fare con incroci e selezione classici, solamente ci mettiamo moltissimo e dobbiamo adattarsi. Invece di comprare la Golden, andate a cercare la mela resistente, informatevi alla Migros, comprate la Topaz, se c'è, se non c'è reclamate, ma chi lo fa? Il consumatore vuole quello che le piace a lui. E allora la strategia del XXI secolo purtroppo è quella di dare al consumatore quello che vuole, però cercando di ridurre l'impatto ambientale dovuto ai pesticidi.
Quindi quali sono, professor Gessler, le mele che dovremmo andare ad acquistare per cercare di mantenere questa biodiversità?
Molto semplice. Quello che dovete acquistare non c'entra col bio o non bio, c'entra semplicemente guardando le varietà e andando a cercare le varietà resistenti alla ticcatura, rispettivamente meno suscettibili al fuoco batterico. Perciò ci vuole molta conoscenza. È fattibile, assolutamente. Ci sono, se andate sul sito di internet anche delle stazioni di ricerca, trovate tutta la lista di mele resistenti. Perciò se piantate una mela, non piantate una gala, ma piantate una florina, piantate una topaz, piantate una santana, una riva, ci sono X nomi differenti, cioè guardate quelle cose lì. Il problema è la Golden, prodotta l'anno scorso potete ancora mangiarla adesso. E di queste nuove varietà purtroppo non si è mai riuscito a trovare una varietà che si lascia mantenere così bene in cella frigo come la Golden. Poi se siete contadino vi domandate: devo proprio piantare una riva? Che sì, è resistente, però mi produce un anno sì, un anno no, cioè l'alternanza. Non è così facile da tagliare come la Golden Delicious. Ah no, continuo a piantare la Golden Delicious e farò i trattamenti. Vedete come dovete cambiare l'atteggiamento?
Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela.